Che brano coraggioso, che testo sconvolgente. Quanto è importante accogliere queste parole così radicali. Quanto è importante veramente buttarsi dalla parte di Cristo, o meglio essere da Lui presi. Perché quanto noi ascoltiamo in questo Vangelo sembrerebbe essere un paradosso per radicali, evangelici, e invece è necessario alla nostra vita. La nostra vita è una grande confusione. La nostra vita è un grande freddo, è un grande tiepido, è una grande ambiguità. Tante volte non capiamo cosa è buono, cosa no, non capiamo che cosa veramente ci serve, cosa ci è dannoso. Tante volte abbiamo dato fiducia a cose che non dovevamo assolutamente lasciare entrare nella nostra vita, e tante volte abbiamo buttato via cose che ci servono molto, e allora abbiamo bisogno di un parametro. Ecco che arriva il parametro. Gesù è venuto a gettare un fuoco sulla terra. Questa cosa curiosa, no? Cos'è il fuoco? Questa combustione, la realtà che, fisica che trasforma le cose in altro, in un certo senso distrugge le cose e nello stesso tempo crea novità. Il fuoco, da cui la parola purificare, purpiros in greco vuol dire fuoco. La purificazione, c'è un fuoco da gettare nella nostra vita e quanto vorrei fosse già acceso. Che vuol dire? Vorrebbe trovare Cristo, il fuoco già dentro di noi, e vorrebbe anche, come dire, abbreviare questo tempo. C'è una fretta, che la parola fretta non è proprio esattamente quella giusta, c'è un desiderio, un ardente, veramente si può dire ardente, desiderio di Gesù di fare che cosa? Un battesimo in cui sarà battezzato. Baptizo, ma in greco vuol dire essere immersi, un'immersione. Ed è angosciato finché non sia compiuto. Cioè c'è qualcosa in cui lui deve entrare. E noi sappiamo di cosa sta parlando. Questo fuoco che si accenderà sarà una croce che nel buio di un'eclissi diventerà la luce del mondo. Nel buio del non amore di questo mondo, della violenza e del male che esploderà contro di lui, in cui lui si dovrà immergere, ecco, questa cosa qui che gli provocherà giustamente l'angoscia del Getsemani, ecco, lui brillerà proprio in tutto questo, perché usciamo dall'ambiguità. Infatti c'è questa frase terribile: pensate che sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione, il greco antico dice una spada. Divisione, giustamente, è stato interpretato come nel suo corrispettivo, diciamo, dinamico, mentale, diciamo. Ecco, perché non è venuto a portare pace? Beh, Giovanni, altro evangelista, dirà: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Allora la dà, ma non come la dà il mondo. Ecco, non è la pace del mondo, c'è un'altra pace. La nostra pace è molto diversa dalla pace di Cristo, ma qui dice proprio che non porta una pace. A che pace fa riferimento questo testo? Quella che lui non porta. Infatti, essere introdotti nella vita nuova vuol dire essere separati da qualcosa. Entrare nella dimensione dei figli di Dio vuol dire anche assumere un'inquietudine. Nella vita spirituale bisogna considerare che l'inquietudine non è per nulla negativa. Molte volte ci è toccato sentire gente che generalizza un po' troppo l'argomento seguente: se sta in pace vuol dire che è volontà di Dio. Ma questo non è assolutamente certo. Sin dai principi del discernimento di Sant'Ignazio di Loyola, noi sappiamo bene che quando uno, per esempio, è in un errore, è tendente a convincere la propria razionalità, visto che le proprie passioni lo guidano in un luogo sbagliato, è tendente a trovarsi ragioni per darsi ragione. E proprio l'inquietudine sarà l'opera dello Spirito Santo nel cuore della persona che deve essere distolta dal male. Molto spesso è stata proprio l'inquietudine a portarci a Cristo. Abbiamo accolto tante persone la cui inquietudine è stata il sentiero che l'ha riportati alla fede, alla Chiesa, all'ascolto della parola di Dio, alla gioia dei sacramenti. L'inquietudine non è assolutamente una cosa da guardare con a prioristico sospetto. C'è un'inquietudine infelice, infeconda, e c'è un'inquietudine molto, molto utile, molto gravida di cose buone, di cose che sono i cambiamenti. E Gesù è venuto a portarci un'inquietudine. Ma qui si arriva a un altro argomento. Sono venuto a portare pace sulla terra, no, vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno divisi 3 contro 2 e 2 contro 3. Di che sta parlando? Beh, storicamente parlando, noi abbiamo a che fare con una epoca, il primo secolo, e i secoli che seguiranno saranno i secoli del martirio, della persecuzione, della novità, dove avverrà che una persona, per scegliere Cristo, dovrà vivere momenti di grave rottura con la propria realtà familiare. E mentre noi avremo dalla splendida storia della cristianità, di tutto quello che verrà, tutto il Medioevo che porterà l'uomo anche a una società cristiana, che oggi stiamo perdendo, ecco, dove si cresce dall'annunzio proprio dei genitori, che è la strada più bella, la migliore per assimilare la fede, con il latte materno, con gli atti paterni. Sì, però la realtà è che molto spesso torna questo assurdo, questa situazione, quella cosa per cui una persona, per entrare nella dimensione del figlio di Dio, deve rompere con le sue paternità umane. Ma questo non è nuovo. Se guardiamo al padre della fede, Abramo deve uscire dalla casa di suo padre, dalla sua parentela, per vivere la storia che Dio lo chiama a sperimentare. E così andiamo a vedere tanti santi che si sono dovuti contrapporre alle loro famiglie. Questo non vuol dire che bisogna, per definizione, contrapporsi alla propria famiglia, perché molto spesso non è quella famiglia concreta, che sono i genitori, la cosa a cui contrapporsi, ma una carnalità, una umanità che non porta da nessuna parte. Molto spesso dividersi dalla propria famiglia vuol dire iniziare a non andare nella via dei molti. Il Signore Gesù dice che larga e spaziosa è la via che porta alla perdizione, molti la percorrono. C'è una via dei molti da cui dividersi. Io sono chiamato a seguire il Signore Gesù Cristo e questo mi metterà controcorrente. Non c'è niente da fare, non può essere che io sia perfettamente d'accordo con chi ha al centro della propria vita il contrario di quello che ho io. Non può essere che un cristiano si trovi perfettamente applaudito da tutto il mondo. Bisogna un po' sospettare che ci sia verità in alcuni che sembra che piacciono a tutti, sembra che tutti sono d'accordo, sembra che non danno fastidio a nessuno. Io mi chiedo, ma c'è la divisione di Cristo in quella attività, in quell'apostolato? Me lo chiedo, perché ci sono persone che ricevono gli applausi dalle persone più disparate e le persone più contrarie. Ci troviamo d'accordo con chi avalla l'umiliazione della vita umana sin dal grembo materno, ci troviamo d'accordo con chi professa sistemi di vita che noi non possiamo condividere. Come può essere? Ma qui non si tratta di volersi contrapporre, qui si tratta di identità. Io non posso, non ce la faccio a stare d'accordo con te, cioè ti do fastidio anche io stesso col mio essere, con le mie scelte. Quante volte succede che una persona fa qualche scelta un pochino più radicale anche all'interno degli ambienti ecclesiastici e si trova intorno all'antipatia di chi ti vorrebbe più mediocre, di chi ti vorrebbe più disposto ai compromessi, meno nitido, meno schierato, meno ben suddiviso, ben delineato. Noi siamo chiamati a sperimentare una divisione che in questo Vangelo di Luca è già annunziata sin dalla presentazione al Tempio di Nostro Signore. Questo segno di contraddizione che è Cristo, qui si vede che contraddizione porterà per la rovina e resurrezione di molti. Anche l'anima di Maria, la madre di Gesù, sarà trafitta da una spada. Infatti qui letteralmente torna il termine spada, che appunto la nuova tradizione ha tradotto come divisione. Una spada che trafigge l'anima. Questa è la condizione di chi fa verità nel proprio cuore. Perché a tutti noi questa inquietudine deve fare tanti servizi. Tutti noi siamo tendenti a ricreare affettività non nitide, secondo bon ton, secondo gentilezze che non sono verità, secondo stili che sono un po' troppo gradevoli e un po' troppo poco veri. disposti a convivere con una cattiva coscienza meglio che con una cattiva reputazione o una reputazione rifiutata da altri, come diceva il buon vecchio Christian Monnier. Noi siamo chiamati a entrare in questa divisione, prima di tutto con noi stessi, entrare nella nostra propria contraddizione, metterci in discussione, non essere sempre d'accordo con noi stessi. Non è vero che chi segue il Signore Gesù è sempre perfettamente pacifico, no, è in un travaglio. Travaglio vuol dire combattimento, ma anche vuol dire parto. C'è una creatura che nasce continuamente e che si libera delle sue paternità carnali, delle sue paternità terrene, delle paternità, delle aspettative, dei debiti contratti con questo mondo, con i quali non dobbiamo essere leali. Noi non dobbiamo essere leali con il peccato. Non bisogna portare un peccato fino in fondo. Quando è il momento di interrompere, che finalmente uno se ne è reso conto che sta facendo un peccato, interrompersi. Non si fa bene un peccato, bene si fa il bene, un peccato prima si smette meglio è, e così tanti altri esempi. Siamo chiamati a vivere tante piccole divisioni dal male, divisioni dalla tenebra, e a non restare un pochino animali da salotto, cristiani da soprammobile, che sono gradevoli a tutti, simpatici a tutti, ma non veri.